riapriamo dai microfoni di Radio Onda Rossa questo spazio radiofonico su Milano. Intanto diamo il benvenuto a un compagno di Milano, appunto, che ci aiuterà a capire come vanno le cose. Buongiorno e grazie per la tua partecipazione.
Ciao a voi.
Nostro corrispondente da Milano, direi. E direi di cominciare, se ti va. Insomma, noi abbiamo letto dai giornali questa mattina molti articoli sulla Lombardia, su Milano in particolare, articoli direi di costume, che anche corredati da un sacco di foto che ci facevano vedere come ieri le strade del centro di Milano sarebbero state piene di gente, negozi aperti, nonostante sia stato il primo giorno di nuova zona rossa in Lombardia, e dall'altra parte, insomma, le cronache continuano a essere piene degli scontri tra Fontana e il governo per il fatto, appunto, che la Lombardia sia stata definita regione rossa, insomma, quindi con le restrizioni più forti. Tu che ci dici su questi due poli di osservazione?
Ma dunque, a partire dalle istantanee, poi dai reportage sulla stampa, credo che siano lo specchio fedele di quello che è lo sguardo che viene proiettato oggi sulla città. Siamo in una situazione molto diversa da quella della scorsa primavera. Allora la chiusura e da subito anche un certo livello repressivo dei controlli serviva a dare un segnale estremamente chiaro di appunto lockdown, come si suol dire. Oggi mi sembra che la situazione sia diversa: da una parte si agita il tema della zona rossa, dall'altra, in maniera ancora più pervasiva, nessuna azienda è stata chiusa, non c'è alcuna indicazione chiara di serrata né dei posti di lavoro, diciamo così, delle non indispensabili o comunque che hanno l'opportunità di spostarsi temporaneamente, diciamo così, in remoto senza creare disagi ai lavoratori, anche soltanto costruendo dei sistemi di turnazione più efficace, perché anche stare a casa, insomma, sappiamo bene che non per tutti è una scelta o comunque un'opportunità felice. Dall'altra parte il volume e le tipologie di esercizi commerciali aperti sono assolutamente variegate e più importanti di quanto la battuta giornalistica sul parrucchiere o la libreria lasci pensare. La città è aperta, si va normalmente al lavoro. Il paradosso è che chiaramente posso andare in ufficio con 30, 50, 80 colleghi, ma non si può invece la sera mangiare una pizza con figli e genitori, piuttosto che fare una gita il weekend con gli amici in montagna. Ecco, questo è, come dire, credo che la situazione sia lo specchio ancora più inefficace da una parte e paradossale dall'altra, di un meccanismo che nei mesi che sono seguiti al primo lockdown è stato sapientemente costruito da quanti pensano, insomma, che non possa assolutamente fermarsi la macchina lombarda economica e finanziaria e quindi produttiva, mentre possano essere ipotecate tutte quelle che sono le attività cosiddette non indispensabili, perché culturali, di svago, improduttive, diciamo, in senso proprio. Da questo punto di vista, rispetto alla seconda domanda, lo scontro che c'è stato non soltanto tra la regione Lombardia, diciamo, poi a guida di tante altre, e il governo, ma anche la comunione di intenti tra il comune di Milano, aggiunta, come dire, di centrosinistra, di Beppe Sala, e la regione Lombardia.
Sì, anche le critiche di Gori, sindaco di Bergamo, al governo, insomma, sono state varie consonanze.
Sono assolutamente peculiari. Da una parte, chiaramente, questo tipo di meccanismo è un meccanismo, come dire, a scansare le responsabilità, un po' perché i comuni più di tanto effettivamente non possono fare, differente il discorso per le regioni, un po' per cercare di accollare altrove tutta quella che è la, come dire, la responsabilità delle scelte che non possono piacere a nessuno e che quindi sono le scelte, appunto, della chiusura, del coprifuoco e via discorrendo. Da questo punto di vista, chiaramente, le figure di Gori, Sala e Fontana sono molto diversificate, anche se, come dire, incontrano nel rimpallo nei confronti del governo nazionale, insomma, in maniera piuttosto sintonica. Gori perché viene fuori da un'esperienza, come dire, drammatica la scorsa primavera, mentre oggi la provincia di Bergamo è messa molto meglio di tante altre province lombarde, non soltanto Milano, ma Monza e Brianza, Como, Varese, ancora di più, insomma, sono tante le province che sono in una situazione in questo momento più difficile, di stress, diciamo, anche sulle strutture ospedaliere più alto, e quindi quella è anche la spinta, diciamo così, degli esercenti, e così è stata sostanzialmente montata dalla destra in un'operazione del tutto politica, in cui Gori aveva anche gioco facile, insomma, un po' a scansare la cosa e fare la parte dell'uomo onesto e probo. Fontana è in una situazione in cui nell'arco di 6 mesi la giunta regionale è passata dall'essere un interlocutore privilegiato e quotidiano a una figura di secondo piano. Il suo braccio destro, Gallera, voleva candidarsi sindaco di Milano ed è sostanzialmente scomparso dal panorama mediatico, dalla dieta informativa, diciamo così.
E l'ha ritirato fuori solo Fazio, se ho visto bene. Che
esattamente, credo comunque fuori tempo massimo, perché pare che a Milano non si voglia candidare nessuno a queste elezioni, ma proprio le elezioni alle porte sono anche il motivo invece della, come dire, di questa invece assoluta sovraesposizione del sindaco Sala, anche personale, ha un approccio ormai bulimico al continuo intervenire, fare video, prendere posizione, raccontarsi, uno storytelling perpetuo che cerca proprio di costruirsi appunto una verginità nuova dentro invece un discorso, quello sulla pandemia, che ha visto la sua posizione assolutamente sintonica con quella di Confindustria, Assolombarda, le retoriche di Milano non si ferma, l'immaginario degli aperitivi con Zingaretti, che in qualche misura la città non ha dimenticato, e quindi insomma c'è questa esigenza di smarcarsi continuamente, pretendere coinvolgimento da parte del governo, quando insomma le scelte di Sala si sono rivelate la scorsa primavera sostanzialmente tutte sbagliate. L'inciampo della regione anche è oggi una situazione molto particolare, nel senso che la regione sta da sempre saldamente in mano al centrodestra, è ormai a guida leghista da parecchio tempo, però insomma sia le questioni legali di Roberto Maroni, che anch'esso voleva tra una soluzione e una nuova processo alle porte, continua a essere un candidato difficile per la poltrona di primo sindaco, e una figura come quella dell'attuale presidente Fontana, che diciamo così non brilla per capacità di fare delle proposte oltre ad aizzare la canea mediatica contro il governo, contro il sindaco, eccetera. Questo perché invece appunto la regione ha un potere molto forte nel dare un contributo a delle politiche che possano essere di utilità pubblica in un momento di così grave crisi. Questo chiaramente da un punto di vista anzitutto sanitario, ma anche dal punto di vista dei trasporti e della disciplina della vita pubblica in regione, perché è una regione che ha delle risorse, che ha delle responsabilità, e che
sì, anche che ha costruito, come dire, un modello suo originale che voleva essere anche esportato, insomma, no, rispetto ai privati, rispetto alla sanità privata, alla scuola, eccetera eccetera,
ma addirittura che lo rivendica, perché poi in questi mesi abbiamo visto anche, come dire, infografiche e campagne pubblicitarie che continuavano a nobilitare il ruolo di questa sorta di partnership pubblico-privata nella gestione della crisi, che è qualcosa di intollerabile sotto ogni profilo, ma ormai siamo troppo avanti, inascoltabile, quindi anche questo.
Cioè non si capisce veramente come facciano ancora a cercare di non almeno di non nasconderla sotto il tappeto. Ma
c'è da dire che all'ombra di tutti questi posizionamenti politici in città, oltre ad avere sì ancora parecchia gente in giro, e per il semplice fatto che si può fare e le persone devono anche, come dire, si prendono gli spazi che ancora sono disponibili, c'è anche da dire che è una città anche agitata però da tanta rabbia, tanto scontento, tante proteste oramai quotidiane, non solo dei movimenti ma anche proprio dai comparti del lavoro, insomma c'è tanto timore per quello che succederà a marzo, nel momento in cui verranno sbloccati i licenziamenti, ecco.
Senti, ne parliamo magari un pochino delle proteste. Prima ti volevo chiedere, appunto, tu dicevi sostanzialmente si deve continuare ad andare a lavorare, quindi Milano di fatto non è chiusa e non sono chiusi gli uffici, non sono chiusi i negozi, non sono chiuse le fabbriche dell'Interland, e mi chiedevo com'è la questione dei trasporti, appunto, se è successo qualcosa o se i trasporti sono quelli che erano.
Allora, no, è successo qualcosa di importante, che peraltro è una scelta abbastanza ambivalente, che si può leggere in diversi modi e richiede un pelo d'attenzione, perché chiaramente la capienza del trasporto pubblico è stata dimezzata del 50%. Ora faccio un rapidissimo flashback. La scorsa primavera, nel momento in cui, come dire, le persone erano ferme, ma bisognava garantire i trasporti, le aziende del trasporto pubblico, e non penso solo all'ATM, che è quella più importante di Milano, ma tutte quelle che, come dire, lavorano a scavalco dell'Interland, dei comuni di prima e seconda cintura, chiaramente hanno raccolto un indebitamento molto forte, mancata bigliettazione, costi fissi di trasporti, stipendi eccetera, benzina, e quindi hanno cominciato a ridurre il servizio. Questa scelta, esattamente, come dire, porta da una parte a scoprire letteralmente delle zone che erano rimaste prive di servizio pubblico, ma porta anche ovviamente a congestionare i passeggeri residui su meno linee, meno orari. Questa è una cosa che è rimasta assolutamente evidente anche nella scelta sbagliata di chiudere i mercati rionali, i mercati coperti, e concentrare, condensare le persone nella grande distribuzione organizzata, quindi facilitando i soggetti già agevolati e comunque, come dire, raddensando le persone, come dire, in completa contraddizione con tutta la teoria del distanziamento sociale, in meno orari, meno luoghi. Oggi quello che avviene è in parte diverso, anche se sono rimaste inascoltate le richieste di requisire, diciamo così, a tempo determinato tutti quei mezzi, penso in particolare ai bus turistici, anche mezzi più piccoli che sono parcheggiati da mesi a Milano e che non servono a nessuno e potrebbero invece rispondere a un'esigenza a costi inferiori di trasporto pubblico. Oggi appunto la capienza è stata viene portata dall'80% al 50%, viene dimezzata. Questo che cosa significa? Che da una parte, se ci fossero, diciamo così, un potenziamento non solo delle linee metropolitane, ma dei bus che allacciano le periferie ai posti di lavoro, alle scuole, alle università, eccetera, questo permetterebbe, diciamo così, una maggior tutela delle persone, quindi non è necessariamente una cosa assurda. Chiaramente dimezzare la capienza a parità di flussi invece genera un problema, perché genera maggiori attese, quindi porta le persone a dover uscire prima, a calcarsi per acciuffare il mezzo giusto per tornare a casa, fare la spesa, arrivare in tempo, cucinare e chiudersi in appartamento. Porta, come dire, a quelle code, diciamo così, alle fermate piuttosto che all'accesso alle metropolitane, che già abbiamo visto in questo mese e che purtroppo, se come dire, potevano essere semplicemente criticate 6 mesi fa, oggi, come dire, nel momento in cui tutti
oggi nel momento in cui non è più un'emergenza, perché sono passati 7 mesi e diventa insopportabile.
E non è soprattutto qualcosa di nuovo e inaspettato, certo. Quindi è assolutamente, insomma. Senti, chiaramente sappiamo che i posti di lavoro e il trasporto pubblico sono tra le prime fonti di contagio e di pericolosità.
Assolutamente. E qui a Roma, dove la situazione del trasporto pubblico è molto diversa da quella di Milano, ma adesso, come dire, la critica, il dibattito è sul fatto che si è imposto il 50% di capienza, ma solo in maniera nominale, nel senso che qui sui mezzi pubblici non c'è un controllo e quindi chiaramente le persone salgono finché c'è posto, tantomeno si può aspettare l'autobus dopo, perché chissà quando arriva. Ma ecco, mi chiedevo se invece a Milano il 50% è effettivo.
Allora, qui, vabbè, diciamo così che il controllo delle linee metropolitane, delle linee di potenza è completamente automatizzato, quindi si chiudono proprio i tornelli. Per quanto riguarda i bus o comunque le linee tranviarie, bisogna fare una distinzione, diciamo così, tra le linee più importanti e che comunque collegano appunto anche al centro città e quelle più periferiche, che chiaramente viaggiano a 2 velocità di interesse e di visibilità e di attenzione. C'è anche da dire che io credo che, però questa è poco più che una profezia banale, e siamo ancora nei giorni del test, cioè non stiamo, non c'è l'atmosfera ancora dei controlli all'ingresso della città con le volanti piazzate, i capolinea presidiati dalla polizia, controllori, cioè non mi sembra che siamo ancora là dentro. Io credo che questa sorta di chiusura più morbida, anche se per molti non è morbida, sia un test per vedere da qui a 10 giorni se la situazione si stabilizza, migliora, o se passerà alle maniere forti. Non vedo ancora quella atmosfera paramilitare che pure sta, diciamo, nel novero del lessico utilizzato, del coprifuoco eccetera, che si respirava la scorsa primavera.
Ci sono anche le dichiarazioni del Viminale su questo, insomma, lo prendo per esempio dal Messaggero, che dice faremo controlli soft, un po' quello che stai dicendo.
Sì, mi sembra che sia stato assolutamente annunciato, ecco. È molto chiaro nell'atmosfera che si respira in città, ma con questo non voglio dire che sarà così tra 4, 5, 7 giorni, ecco. Credo che progressivamente le maglie si stringeranno fino a quando appunto non arriveranno dei dati confortanti.
Quindi comunque dicevi, non c'è stato però un aumento del volume dei mezzi di trasporto pubblico, questo non, appunto, non è accaduto, e chiaramente quello sarebbe necessario, soprattutto se si continua a lasciare aperto tutti i posti di lavoro, a eccezione direi delle scuole, che invece superiori e in parte anche le medie in Lombardia a questo punto sono a distanza.
Sì, fino alla terza media in su è tutto al 100% a distanza. Ovviamente anche qui, nonostante, diciamo, l'età più matura rispetto ai ragazzi e ragazze più piccini, con tutte le difficoltà che crea un sistema su cui non sempre si è riusciti o si è voluto intervenire in maniera chiara, sull'accessibilità poi agli strumenti, alla rete, ai dispositivi che permettono, e anche agli spazi di vita che permettono a tutti quanti di avere, come dire, accesso poi a questo servizio. Insomma, ci sono tante problematiche che 6 mesi fa suscitavano imbarazzo e oggi suscitano indignazione, perché effettivamente si doveva intervenire in maniera forse più tempestiva, ipotizzando la situazione alle porte.
Ti sto perdendo in questo momento, ecco, ora ti risento, okay. E arriviamo quindi a parlare, insomma, del clou della questione, anche se queste non erano certo questioni secondarie, e cioè della sanità in Lombardia, di quello che sta succedendo negli ospedali. Si è sentito riparlare dell'ospedale in Fiera, di cui si è parlato molto in passato, insomma, per lo sperpero sostanzialmente di denaro pubblico per un risultato molto basso. Leggevo che sarebbe stato riaperto, non so com'è la situazione di quell'ospedale e la situazione generale degli ospedali a Milano.
Allora, difficile chiaramente per intervenire in maniera più compiuta, bisogna essere più interni, diciamo, immediatamente a quel mondo. Quello che ti posso dire è che la situazione a Milano, diciamo città, è prossima alla saturazione, ma non è una situazione ancora del tipo emergenziale che invece si vive in provincia, dove apparentemente magari i numeri sono più bassi perché chiaramente ci sono meno persone, ma ci sono effettivamente strutture al collasso in provincia, per esempio di Como, di Varese. Il caso di Erba ieri, insomma, ha fatto abbastanza scalpore per le lettighe utilizzate e buttate in mezzo al corridoio con sopra gli ospiti. Ecco, questo tipo di cose a Milano non ci sono in questi giorni. Forse più che una, ma questo è un tema assolutamente noto, forse più che ancora che un tema di carenza di strumentazione o terapia intensiva, in questo momento si respira una carenza di personale che è sovraccaricato, penso in particolare al comparto infermieristico, che in parte è stato mobbizzato, quindi vive non soltanto con la paura individuale, diciamo, del contagio, ma anche con la fatica a denunciare quelli che sono tutti gli elementi di scarsa tenuta del sistema. Questo lo dico perché poi chiaramente ci sono tante persone, amici, compagni che ci lavorano e che ci continuamente, insomma, fanno trapelare questo tipo di frizioni all'interno delle strutture in cui lavorano, e dall'altra parte c'è molta paura invece per la difficoltà ad accedere ai tamponi, che fino a pochissimi giorni fa venivano effettuati anche alle persone entrate in contatto con una persona positiva. Oggi il sistema è cambiato molto rapidamente, avrete forse visto che ieri, negli ultimi 2 giorni a Milano, si muovevano i taxi soltanto per portare durante lo sciopero del settore, soltanto per portare le persone all'ospedale, e ci sono delle difficoltà in questo momento a riorganizzare un sistema di tracciamento e di tamponi adeguato, diciamo, a quello che è il momento. 10.000 contagi, il 20% di positivi, cioè i numeri a Milano, diciamo provincia di Milano, quindi città, area metropolitana e poco più, sono decisamente importanti rispetto a soltanto una settimana fa, e quello che preoccupa non è la tenuta di qui a due giorni, ma sicuramente la tendenza di qui alla prossima settimana, 10 giorni.
Sicuramente. E arriviamo quindi a parlare, tu avevi già accennato, a proteste da una parte dei movimenti, ma anche a proteste delle categorie di lavoratori e lavoratrici. Se ci puoi dire qualcosa di più anche su questo.
Sì, io diciamo così, in queste settimane, nelle settimane di settembre-ottobre si respirava una certa timidezza. Ricorderete che era già in vigore l'impossibilità di fare manifestazioni in movimento, peraltro impossibilità che in quella cornice è stata anche contestata e in qualche misura in diverse occasioni anche portata allo stress fin dove era possibile farlo, con diverse iniziative di protesta in città. Ora chiaramente la situazione in questi giorni si è complicata e tantissime delle attività, iniziative, presidi che erano in calendario sono stati anche chiaramente ipotecati dalla situazione. A tutela delle persone e per evitare anche una narrazione pubblica scorretta di quel tipo di iniziative. Abbiamo visto che cosa? Abbiamo visto da una parte, l'episodio quello più noto è stato quello, insomma, della protesta più accesa, di quel presidio spontaneo più acceso, con una componente di difficilissima lettura, da una parte giovanile, anche migrante, dall'altra parte con una convocazione probabilmente molto vicina anche ad ambienti di stadio, la cui voce può arrivare quindi anche in lidi parecchio lontani fra di loro. Però si è parlato invece forse meno di una serie di iniziative che sono state fatte da parte, appunto, prima citavo, anzitutto dagli infermieri, quindi all'interno del comparto della sanità e di una sorta di congiunzione anche col mondo della scuola. Il presidio che c'è stato lo scorso mercoledì dal titolo Reddito, Istruzione, Sanità, credo che fosse andasse a segnalare con le tre parole più semplici, più lineari, più efficaci, proprio questa convergenza tra una storica istanza di movimento, un protagonismo del mondo della scuola che vive anche l'impegno anzitutto di genitori, ecco, forse in questo caso più che di sigle sindacali o corpo docente, e chiaramente, appunto, chi lavora invece nel mondo a diverso titolo della sanità, parlo chiaramente di ruoli decisamente non apicali, e che appunto proprio davanti a Palazzo Marino, anche se appunto ormai il Consiglio Comunale viene convocato da mesi soltanto in versione in formato digitale, perché gli altri devono andare a lavorare mentre il Comune si incontra solo in formato digitale da 6-7 mesi, credo che fosse da questo punto di vista particolarmente rilevante. Una protesta che ha avuto pure una sua visibilità, ma che davvero sta raggiungendo numeri e percentuali assolutamente importanti, è quella dei rider, o per dirla in maniera più semplice, dei fattorini legati a tutti quel comparto della cosiddetta gig economy, del delivery, del food,
quindi non solo dello street food, del cibo, no, anzi non street food, del cibo consegnato a casa, ma più ampiamente, insomma, delle consegne in bicicletta.
Sì, diciamo che anzitutto la separazione tra le consegne del cibo e quelle non del cibo, ormai complice anche la varietà di sigle che operano nel territorio milanese, è ormai anche diventata un po' senza senso, nel senso c'è tutta un'economia che si muove di consegne a domicilio, in cui sicuramente il cibo fatto da apripista, ma oggi è una cosa differente. Ma l'altra peculiarità è che se prima fare da apripista era il cibo da fast food, però sicuramente cibi a consegna veloce di piccoli ristorantini, etnico e così via, oggi, complice questa situazione, quel tipo di fruizione è cambiata completamente. Cioè, sono tanti i ristoranti che si sono riattrezzati, spesso chi non ha le dimensioni, il coraggio, la possibilità di fare in altro modo si affida a queste piattaforme, che poi scaricano, diciamo così, il rischio quello fisico delle proprie bici, delle proprie gambe, dei propri corpi, ma anche il rischio, insomma, in termini di sfruttamento e di possibile contagio, chiaramente sui rider, che sono in protesta da mesi, complice un accordo truffa firmato da un noto sindacato, diciamo, posizionato a destra, e che vede invece la contrarietà di tutte le sigle, ma anche dell'auto-organizzazione, e che a Milano, insomma, hanno sfilato a più riprese in centro, in corso, bloccando Corso Buenos Aires, e poi ancora ieri in Piazza Duca d'Aosta. Insomma, in questo momento è un movimento che ha ripreso inaspettatamente una forza, e anche una comunità di intenti tra diverse anime di assoluto interesse, ma di assoluto interesse perché fotografa perfettamente quella che è la situazione: chi paga il prezzo, chi ottiene il servizio, chi in qualche misura riesce a ristrutturare il proprio settore di intervento, e chi nuovamente si trova invece da precario a subire le misure, dovendo magari vivere in provincia, perché a Milano costa tanto, prendere il trasporto pubblico minato dalle politiche di regione per raggiungere in bicicletta la città tra mille traversie, lavorare senza un contratto riconosciuto di subordinazione, ma appunto accollandosi tutti i rischi, e in più facendo, come dire, quotidianamente incontrando decine se non centinaia di persone per portare comodamente il cibo a casa di chi non può uscire per andare a consumare un pasto e via discorrendo. Cioè, c'è dentro tutto il momento che stiamo vivendo e le differenti posizioni di chi paga e di chi invece, come dire, ha la possibilità di avere un servizio in più in una città come Milano.
Senti, queste proteste, diciamo, dei rider, degli infermieri, queste, insomma, di questi gruppi di lavoratori che spesso, insomma, sono, non è detto neanche che siano sindacalizzati o magari lo sono con sigle, appunto, del sindacalismo di base, eccetera. Ti chiedevo se tra queste proteste e altre proteste, diciamo, meno strettamente legate al mondo del lavoro, di movimenti, eccetera, ci sono collegamenti o se sono, come dire, frammenti di cui non si riesce a dare una visione comune.
No, ci sono assolutamente dei collegamenti. C'è da dire che probabilmente i soggetti che scendono oggi in piazza, proprio perché lo fanno all'interno di una logica, di una temporalità e di una sequenza di eventi molto meno legata alle tradizioni della politica, dell'assemblea, della convocazione, dello sciopero, della protesta che monta e che a volte scema, ci sono tantissime facce nuove e diverse in piazza, e per chi non le partecipa è anche difficile accedere a queste piazze, perché ovviamente ormai la capacità di spostamento, anche semplicemente per il volume di contatti che tutti noi abbiamo e che quotidianamente, insomma, denunciano un contagio, una cosa, insomma, anche per tutela è molto difficile viverle queste piazze, la loro costruzione, il loro day after, il loro, come dire, quello che succede dopo. Però sì, assolutamente sì, un esempio, giusto per citare un esempio che prima avevo dimenticato: i lavoratori della cultura e dello spettacolo in questi mesi hanno acceso una vertenza, come dire, sia a livello nazionale con quelle proteste, diciamo, quelle più visibili, quelle dei 500 bauli in Piazza Duomo, piuttosto che nei giorni seguenti anche a Brescia e via discorrendo, ma anche una vertenza a livello locale nei confronti, questo sì, del comune, dall'assessorato alla cultura, per avere, come dire, una voce, delle garanzie, dei paracadute, e per portare le loro proposte di aperture tutelanti di alcuni spazi di cultura, di spettacolo, eccetera. Quindi sì, assolutamente esistono dei legami, e c'è un ritmo frenetico con cui questo tipo di iniziative si susseguono. Purtroppo spesso alcune boutade neosovraniste o, insomma, da un po' complottarde ottengono un'attenzione più alta, in città, insomma, c'è stata tutta una serie di proteste, proteste per lo più inutili in queste ore, che hanno riconosciuto anche un successo maggiore da un punto di vista di attenzione, di televisioni, di camere che sono andate, però è un momento sicuramente in cui quel sentimento appunto di timore o di frustrazione, ecco, si aggiunge anche un sentimento di rabbia, proprio legato alla percezione di una stagione profondamente diversa da quella, come dire, inattesa, inaspettata, di impreparazione della scorsa primavera. In questi mesi si poteva fare tanto, si sarebbe dovuto fare di più, a tutti i livelli, diciamo, delle amministrazioni locali e nazionali, e oggi c'è la paura fortissima che questo possa non essere l'ultima chiusura, ma possa essere, come dire, l'apertura di una stagione di chiusure a singhiozzo, che probabilmente né da un punto di vista di benessere, così, di tutti noi, né da un punto di vista di continuità di lavoro ci possiamo permettere. Quindi, insomma, indicare anche dei responsabili e delle proposte sul piatto è di assoluta urgenza.
Senti, noi ti ringraziamo molto, se adesso non vuoi aggiungere altro, ci sembra, come dire, una conclusione significativa queste tue ultime parole, e ci risentiremo presto, appunto, per vedere poi come si procede in questo lockdown che, ricordiamo, insomma, è appena cominciato.
Vi ringrazio per il collegamento e come sempre sentiamoci quando volete, quando ne avrete bisogno.
Grazie, a presto.
Ciao, grazie a voi.